File 18, pagina 71. Un lume alla sinagoga, un quadro alla Madonna. Il secondo e più corposo esempio, risalente al 1907, ci rimanda alla rivista ebraica modenese L'Idea Sionista e a un suo lungo articolo dal titolo a dir poco aspro, I cristianelli del ghetto, vale a dire quegli ebrei che, per meschine ambizioni, si fanno servi dei clericali allo scopo di accattare, col loro aiuto, una qualche carica pubblica e, fedeli come cagnetti, ai loro padroni non badano troppo ai calci che quelli, nei momenti d'ozio, loro allungano sbadatamente. Nota. Riemerge qui una realtà cui ho già fatto cenno. I legami politici e di interesse non escludevano affatto, di tanto in tanto, forse per convinzione, per abitudine, per calcolo, per dovere, momenti di recrudescenza nelle esternazioni anti-ebraiche da parte di esponenti e o organi del mondo cattolico, talvolta anche di quello liberale. Fine della nota. Ecco allora in sintesi lo sviluppo della prima metà dello scritto, quella che ci interessa di più, dedicata ai cristianelli del ghetto, divenuti tali per motivazioni eminentemente politiche. Secondo l'articolo in oggetto, codesti ebrei, facendo uno strappo nei giorni delle elezioni alla parsimonia tradizionale della razza, si noti anche l'autoironia, mettevano il borsellino a disposizione degli astuti soci, e non solo il borsellino, ma anche le loro migliori doti di onestà e di attività. Il tutto con una sola motivazione di fondo, che era poi il loro peggior difetto, l'arrivismo. Nota. La seconda parte più breve prendeva invece in considerazione la categoria degli apolitici, inquadrati come molto più divertenti, ma molto meno importanti e nocivi dei primi, il che non escludeva legami fra le due categorie, sia chiaro, visto che essi erano individuati come i figliuoli o le mogli, le sorelle o i nipoti degli ebrei clericali che cristianeggiano in società, e visto altresì che fra il partito e il salotto si instauravano rapporti frequenti. Si tratta dunque di una sezione dello scritto che si potrebbe ricollegare a figure come quella di Eugenia Basevi, moglie di Elio. Fine della nota. Si delineava, insomma, l'ebreo clericale, una figura, troviamo scritto, tipicamente italiana, poiché mentre all'estero i reazionari e clericali, per accogliere fra di loro un ebreo, esigevano almeno la fede di battesimo, vale a dire una conversione, fosse anche solo formale, in Italia le cose, si sosteneva, stavano diversamente. I clericali, infatti, pur di ottenere denaro e collaborazione, erano felicissimi di accettare nelle loro file anche ebrei autentici, perfino ebrei osservanti, ebrei che in quest'ultimo caso si ritrovavano ad ossequiare due fedi e, per non far torto né all'una religione né all'altra, offrivano un lume alla sinagoga e un quadro alla Madonna, con tanto di offerte ai parroci anche per obietti puramente confessionali, specialmente in tempo di elezioni. Comunque sia, gli ebrei clericali erano considerati protagonisti di un pagliaccesco equilibrio, e la falsità ridicola della loro posizione faceva sì che non si trattasse tanto di una questione politica quanto di pura e semplice dignità. Nessuno, sempre secondo l'articolo in esame, negava agli ebrei il diritto di appartenere alla causa della conservazione sociale, una causa che pareva appoggiata oggi in Italia alla Chiesa Cattolica. Però anche ammettendo, che il conservatismo si imperniasse a quel punto sul clericalismo, ciò non escludeva lo stupore che veniva espresso così: abbiamo veduto ebrei più papisti del Papa, più pronti e più favorevoli alle alleanze clerico-moderate di quello che non fossero altri conservatori. Ma ci si domandava, come sperano questi ebrei di essere accolti come fratelli nelle file di un partito in cui militano uomini che, se sinceri nella loro fede, devono considerarli ancora non redenti dal peccato originale? Né serviva obiettare che molti fra gli stessi clericali non erano affatto ferventi e credenti cattolici, anzi ancor peggio, se ciò era vero, perché in tal modo quegli ebrei avrebbero fatto da sgabello, anziché a una fede sincera, a un odioso opportunismo. E nello scritto si ribadiva: faranno da sgabello, dal momento che essi non sarebbero mai stati considerati cittadini al pari di tutti gli altri, giacché i loro alleati non avrebbero mai permesso loro di diventare una rappresentanza troppo rumorosa. Nota: l'articolo riportava in proposito anche un'efficace osservazione di Roberto Ascoli al convegno sionista di Milano del 1904, quasi non fossimo veleno da non diffondere che a piccole dosi. Fine della nota. Proseguendo, si annotava che il pericolo per gli ebrei clericali in Italia non era tanto di essere vittime di persecuzioni violente. Da noi, si scriveva infatti, i clericali sono gente troppo untuosa ed accorta per prendere misure franche e decise, per fare della reazione aperta e feroce, quanto di venire progressivamente isolati entro una specie di ghetto morale e di essere strumentalizzati per l'approvazione di provvedimenti filocattolici. Mantenere le suore negli ospedali, nominare maestri, medici impiegati cari ai clericali, sostenere pratiche cattoliche nella scuola pubblica e così via. Infine, e con questo ci si rivolgeva direttamente e causticamente agli ebrei criticati, i loro, dei clericali, giornali beffeggiano la vostra razza, e voi, a chi vi schiaffeggia su una guancia, porgete evangelicamente anche l'altra. Di nuovo allora, non è più questione di conservazione sociale, ma è questione urgente di dignità umana. E chi fa mercato della propria dignità di uomo libero, evitando di combattere per i diritti così faticosamente conquistati, di fatto coopera con chi mira a far risorgere un'epoca in cui gli ebrei non erano considerati cittadini come gli altri. Nota: ci si riferisce al palese rimpianto da parte del mondo cattolico più conservatore per il modello lontano, ma considerato ideale, di una società integralmente cattolica, ierocratica, gerarchicamente immobile, organicistica, fatti di tradizioni e costumi aviti, insomma della cristianità di stampo medievale, ossia quella sorta di monopolio ecclesiastico sui più svariati aspetti della vita civile, che almeno in linea di principio ne era il marchio distintivo, un rimpianto che emergeva costantemente fra le righe dei giornali cattolici. Fine della nota. Si tratta di tradimento. Ma chi affondò maggiormente i colpi fu il Corriere israelitico, il quale nell'impero asburgico si mantenne, come ha scritto Bruno Di Porto, sempre partecipe del sentimento italiano della maggioranza degli ebrei triestini, sia rispetto al vessillo israelitico sia ad altri periodici ebraici italiani. Il coinvolgimento dall'osservatorio triestino era minore, l'ambiente era di conseguenza predisposto a un più univoco senso identitario ebraico, un senso che fra l'altro ricevette decisivo alimento dal sionismo sotto la condirezione di Dante Lattes, nonché dalla simpatia per il socialismo da parte di quest'ultimo, in polemica con la borghesia e la crescente assimilazione. Così il minore slancio di identificazione nazionale non solo lo portava a denunciare con più decisione umori ed episodi di ostilità all'ebraismo, ma altresì a combattere energicamente contro mimetizzazioni e viltà di parte ebraica. In particolare, i politici ebrei non dovevano dimenticare la loro appartenenza, e il Lattes ravvisava nell'opportunistica corsa al successo, alla rispettabilità, alla ricchezza, la causa principale dell'allontanamento dalla solidarietà ebraica, omologandosi alla società circostante, cattolica o laica che fosse. Per il Corriere israelitico, insomma, lo ha precisato Gadi Luzzatto Voghera, la battaglia contro l'assimilazione costituiva dal punto di vista strettamente politico una necessaria premessa alla costruzione di un movimento sionista anche in Italia, ma si caricava di motivi culturali nel momento in cui Lattes avanzava sostanziali riserve sulla validità delle ragioni che spingevano tanti ebrei ad abbandonare la propria cultura incantati dalle sirene dei nuovi valori del mondo moderno. Così, senza assumere posizioni di chiusura verso le nuove istanze di progresso e civiltà, l'indignazione era rivolta innanzitutto contro quegli ebrei assimilati che auspicavano la scomparsa dell'ebraismo, ebrei ai quali non si risparmiava l'epiteto di antisemiti e che erano visti come ostacoli alla creazione di una coscienza nazionale ebraica. Vediamo pochi esempi tratti da Annate a cavallo fra i due secoli. 15 deputati israeliti. Ecco un risultato davvero splendido, di cui l'Italia israelitica ha giusto diritto ad essere orgogliosa. Non occorre dire che l'antisemitismo, vedendo tanti israeliti eletti e non so quanti presentarsi come candidati, non ha mancato di strillare, ripetendo le solite querimonie, le solite calunnie, i soliti lamenti sull'invasione semitica con quel che segue. Eppure gli antisemiti sanno quanto è meglio di noi che tutti codesti israeliti eletti, meno rarissime eccezioni, non sentono un grande affetto per la religione dei loro avi e che alcuni anzi sono israeliti soltanto di nome. Gli ebrei non fanno gran chiasso in Italia, han preso e prendono tuttavia parte attivissima alla vita pubblica e amano l'Italia e profondamente. L'Italia poi è vera madre di questi figli amorosi. In mezzo a questa pace gli ebrei potrebbero essere più vivi anche nella loro qualità di ebrei. Così dimostrerebbero di sentirsi ebrei, giacché oggi nella loro grande maggioranza di tutto si occupano, fuorché della loro religione, quasi se ne vergognassero. Invano sono state abbattute le porte dei ghetti. Noi continuiamo a tenerci nascosti e non osiamo mostrarci fuori se non camuffati da cristiani. Tutto il nostro affermarsi è stato ed è per la conquista di vantaggi materiali, del trionfo, ossia pure delle giustificazioni dei nostri principi. Poco o nulla ci preme. Da noi le classi agiate, che potrebbero solidamente aiutare i rabbini nella loro missione, non solamente si rifiutano, ma qualche volta li ostacolano, mettendosi alla testa del cattivo esempio. Non si tratta più d'assimilazione, soltanto si tratta di tradimento, gli ebrei diventano le colonne del clericalismo e del geuitismo antisemita. Gli danno non solo le loro ricchezze, perché servono a combattere gli ebrei, ma la loro testa, la loro anima, tutto, e perché sono forse poveri affamati a cui il tradimento assicurerà il pane, sono perseguitati a quel atto vigliacco che assicurerà la libertà e la pace. No, sono milionari che sfruttano e affamano. Che cosa cercano? Un titolo? Nessun titolo nobile potrà mai nascondere o coprire il turpe commercio della loro anima. Nota: I rinnegati in Il Corriere Israelitico, 1902, che rincarava la dose. Non sono né ebrei né cristiani, non hanno nessuna religione e sono tenuti lontani tanto dagli ebrei quanto dai cristiani veri. Stesso autore, stesso titolo, dichiara: in cui gli ebrei contro i quali ci si scagliava venivano fra l'altro definiti meschinissimi acrobati, e si diceva di fenomeni clerico-giudaici. Sulla smania di ottenere titoli nobiliari o d'altro genere, in Il Corriere Israelitico si facevano i nomi di importanti esponenti ebrei del mondo politico. In Il Corriere Israelitico, anche qui un articolo scritto all'inizio dell'anno ebraico 5669, nominando illustri personaggi e polemizzando col Jewish Chronicle, il Lattes si scagliò contro le fortune vane e non ebraiche di quegli ebrei d'Italia che non si domandavano mai in un bilancio di fine anno se avessero fatto qualcosa di meno comune, l'ebraismo, e se ci fossero dei rabbini che studiano, delle comunità che vivono, delle anime che operano e pensano giudaicamente. Fine della nota. Ci siano o no ebrei in Parlamento, per noi è proprio lo stesso, a qualunque partito politico appartengano, essi saranno tutto eccetto che ebrei, e si ricorderanno di tutto fuorché della difesa e dei diritti del loro popolo. Nell'Italia liberale e democratica, sorta dalla rivoluzione borghese, gli ebrei che hanno la coscienza elastica e lo spirito sofistico, ad ambizioni poco nobili, fanno alleanza coi clericali e li aiutano generosamente nelle loro rivendicazioni di setta e nelle loro preparazioni antisemitiche. Noi abbiamo veduto gli israeliti italiani accorrere alle urne non solo, ma anche presentarsi candidati e animosamente combattere alla conquista o alla riconquista della medaglietta. Consideriamo subito quelli che hanno trionfato alla prova del fuoco. Bar.Morpurgo. Nessuno di questi, affrettiamoci a soggiungerlo, rappresenta in alcuna maniera lo spirito ebraico. Nessuno dunque porterà alla Camera i valori spirituali ebraici. Nessuno sale come ebreo, e perché ebreo potremmo dire anzi in definitiva che vi entrano nonostante la loro qualità di ebrei e per diverse ragioni di partito e di nome che non è davvero il caso di giudicare e di classificare. Neppure Elio Morpurgo, dunque, secondo il Corriere Israelito, rappresentava in alcuna maniera lo spirito ebraico. Il suo operato non era più solo assimilazione, ma tradimento. Pagina 74.